corso di dizione per declamare l'autocertificazione al posto di blocco. Teatro e chiesa mai così vicini. Fare accordo con la CEI per la messa in scena. Reading ai funerali. Monologo e depilazione.
Le 10 in punto, abbiamo iniziato questa mattinata dedicata tutta ai lavoratori e alle lavoratrici della cultura, delle arti e dello spettacolo, con la voce di Samuele Boncompagni, attore e regista della compagnia Noi dalle scarpe diverse di Arezzo, con noi Daniela Morozzi questa mattina. Buongiorno Daniela e bentrovata.
Buongiorno.
Daniela, buongiorno, noi questa mattina, bentrovata davvero, questa mattina noi ci occuperemo, come dire, di tutta la filiera. Di tutta la filiera, perché come sappiamo molto bene, dietro il sipario il mondo delle arti, della cultura e dello spettacolo è fatto da una vastità di artigiani, di mestieri, di competenze, di saperi molto diverse tra di loro, che molto spesso non si vedono e di cui in questo momento non si parla, dagli elettricisti agli attori, dai cantanti ai facchini, da quelli che portano via frettolosamente i microfoni per il cambio palco al concerto del 1° maggio, a chi prepara le scalette e fa la regia di quel concerto. È un mondo straordinario. Questi lavoratori sono in enorme difficoltà, la rimozione è totale, di loro non si parla o si parla pochissimo, per cui noi questa mattina cercheremo di accendere il nostro piccolo, modesto ma appassionato riflettore su questa zona d'ombra del mondo del lavoro italiano.
Esatto, proveremo insomma a confrontarci, anche ad aprire una riflessione importante su questo momento sospeso, no? E cercando di vivere questo tempo non come un'attesa ferma, sterile, dove noi cerchiamo di rimprovvisarci videomaker, di ributtarci online, di ripensare cosa e come possiamo lavorare, ma anche per utilizzare questo tempo per una riflessione critica sulle prospettive di questo settore, rivedendo anche quello che non funzionava prima, no? Perché, come dire, il tempo del Covid ha riportato al pettine tanti nodi complessi come un sommerso, contratti intermittenti, carenza di tutele che c'erano prima e che molti compromessi abbiamo accettato noi per primo. Anche per esempio ieri parlavo con una collega e mi diceva anche una frenetica attività iperproduttiva che in questi anni siamo stati costretti a fare. E quindi come ripensare anche una fase 2, 3, 4, 5, no? Che non lasci dietro nessuno in qualche modo. Ecco, stamani forse come abbiamo aperto questa giornata, abbiamo scritto in questi giorni citando Gaetano Salvemini che aveva definito la cultura il superfluo indispensabile, proviamo a capire quanto la cultura è superflua e quanto è indispensabile. Lo facciamo con tanti ospiti.
Lo facciamo tra pochissimo, con anche riassumendo quello che vogliamo raccontare questa mattina, perché non è una lamentela, diciamo così, però parlando con un lavoratore dello spettacolo ha detto una frase molto bella, ha detto subito liquidità perché siamo messi malissimo, ma con quale progettualità? Questo è un po' lo slogan della mattina, cioè aggiustare, cercare se questa è anche un'opportunità per aggiustare le cose che non sono andate in questi anni e gettare le basi per una progettualità diversa sul mondo della cultura, delle arti e dello spettacolo. Io saluto e ringrazio il nostro primo ospite che è Gaetano Blandini, il direttore generale della SIAE. Buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno a voi, a tutti i radioascoltatori di Controradio, che è una radio nostra partner perché da sempre fate cose belle per la musica e per la cultura in generale. Buongiorno.
Grazie davvero. Partiamo da un dato, come dire, quantitativo. Voi, un dato quantitativo che ci dà un ordine di grandezza naturalmente, in questo momento siamo tutti sommersi dai dati, però ci aiuti a capire qual è il danno in questi mesi che sta subendo quello che potremmo definire genericamente l'industria culturale italiana.
Guardi, la filiera dell'industria culturale in Italia è indispensabile, per citare il titolo della vostra trasmissione di oggi. Ci lavorano 1.700.000 persone, perché dietro ogni artista che sale su un palco c'è tanta gente che lavora. Il dato importante è che il 30% di queste persone sono giovani sotto i 30 anni, donne e uomini sotto i 30 anni. E il dato ancora più importante è che molte di queste persone, contrariamente a me e a quelli che lavorano per la società che rappresento, cioè per la Società Italiana degli Autori e degli Editori, non sono dipendenti, non possono andare in cassa integrazione, non hanno uno stipendio mensile, lavorano se ci sono eventi. In questo momento eventi per l'emergenza sanitaria non ci possono essere. Io le dico alcuni dati, solo lato diritto d'autore, cioè certo, quanto raccogliamo di diritto d'autore, noi stimiamo una perdita superiore al 50% rispetto all'anno scorso, e cioè parliamo di una perdita di incassi di 300 milioni di euro, che è un numero molto importante. L'anno scorso per noi fu un anno record. Tenete presente che se leviamo 200 grandi autori della musica, una ventina di grandi autori del cinema e alcuni della radiotelevisione, sì, poi abbiamo altri 90.000 associati che esatto, sono stati meno bravi, meno fortunati e non hanno un diritto d'autore alto e non hanno danari da parte. È gente che vive anche, anzi soprattutto, di eventi e di quelle piccole rimesse che si ha e ogni anno gli fa. Adesso non potranno contare manco su quelle, quindi la nostra battaglia, quella che conduce Giulio Mogol, il maestro Piovani, tanti altri che ci mettono la faccia, non è per i cosiddetti tra virgolette miliardari VIP famosi, è per tutti gli altri e per l'indotto che lavora intorno a questi altri, che invece non ce la potranno fare.
Daniela,
che cosa avete messo a punto, dottor Blandini? Molte iniziative in questo momento a tutela dei vostri associati. Le chiedo però una cosa, perché molti ci hanno scritto e ci hanno proposto anche una serie di domande. Una è questa, gliela provo a fare. Data che c'è la probabile riapertura delle sale in forma ridotta, no? Pensiamo a probabilmente non potremo più riaprire le sale interamente. Lei pensa che sia possibile rimodulare i minimi SIAE, considerando la nuova capienza delle sale, magari individuando anche un nuovo minimo sotto i 99 posti, dato che no, molti piccoli locali avranno capienze ridotte, rimodulando magari anche la percentuale agli autori per non svantaggiarli?
Ma certo, allora la domanda è chiarissima, la risposta è altrettanto franca. Intanto vediamo come sarà la riapertura, poi è evidente che se sarà in termini ridotti, come immagino, dovremo necessariamente rimodulare. L'importante è che qui non si scateni una guerra fra poveri, perché al netto, ripeto, della società, poi noi non riscuotiamo tasse, non siamo l'erario dello Stato, noi raccogliamo i diritti degli autori, quindi meno diritti si pagano, meno arriverà a questi autori che invece pensano e creano le opere dell'ingegno. La cosa più brutta è la guerra fra poveri in questo momento. Lei diceva, io ero già collegato, una cosa sulla liquidità. È una delle tre priorità che noi abbiamo posto alle istituzioni, perché ci sono tante promesse, tanti impegni, ma poi ci rendiamo conto che la coperta è quella, quindi tutte le categorie, voi avete, ho visto oggi una serie di ospiti importanti istituzionali, Mario Lorini, Tele Sale, Stefania Ippoliti della Film Commission, che sono amici peraltro, Tommaso Sacchi dell'assessore della cultura del Comune di Firenze, la Berni che è l'assessore regionale. Ecco, chi ha responsabilità istituzionali in questo momento, le cose da fare sono tre. La prima, la liquidità. Il decreto liquidità in questo momento è un decreto virtuale, perché i soldi alle imprese non arrivano. Guardi, io ho fatto una riunione con le nostre banche e noi fino a ieri incassavamo moltissimi denari, quindi le banche ci inseguono, e noi ci metteremo 2-3 mesi per fare l'istruttoria e forse avremo i denari, perché abbiamo grande patrimonio immobiliare e quindi garanzia, ma non tutti hanno garanzia e patrimonio immobiliare, e fra 3 mesi sono morti. Ci arrivano segnali bruttissimi. A me ieri hanno chiamato moltissimi nostri mandatari dalla costiera romagnola, che i mafiosi, che i soldi ce l'hanno, stanno andando dai proprietari dei locali con le borse dicendo: li vuoi 100.000 euro? Perché il mese prossimo sono 50.000.
Questo è un allarme gravissimo, infatti, una cosa assolutamente reale.
Ma non, ripeto, per SIAE, per le piccole e medie imprese, perché se poi muoiono quelle, muoiono le galline che fanno le uova, quindi anche i nostri autori ne avranno un danno. Avere la liquidità oggi è importante, domani sono morti, non gli serve più la liquidità.
Infatti, non c'è dubbio.
Come pure, chiedo scusa, prego, un altro provvedimento indispensabile che è inclusivo di tutta la filiera dell'industria culturale, tutta e non meno di tutta, è l'implementazione nel nostro paese della direttiva copyright. Ci sono i giganti di internet, Google, Amazon, Facebook, che sono dei veri e propri stati, perché hanno fatturati che neanche gli stati sovrani hanno, che non pagano le tasse nel nostro paese, non generano posti di lavoro nel nostro paese e non pagano neanche i contenuti che sono una parte importante su cui fanno miliardi, rubano la proprietà intellettuale. Perché in Italia questa legge, che è una direttiva europea, non la riusciamo a fare? Non costa niente allo Stato, zero, perché pagano questi signori. Perché giace insieme a 32 direttive in Parlamento, francamente è proprio imbarazzante, è difficile da spiegare.
Sì, infatti, non c'è dubbio.
Ed ha un impatto, ripeto, su tutta l'industria culturale, su quelle persone che non sono il maestro Mogol, cito il maestro Mogol perché è il nostro presidente,
chiaro,
ma riguarda tutti, Vasco, non ne hanno bisogno, ma i ragazzi che montano i palchi nei concerti, che non lavorano, che lavorano nelle piccole sale di teatro, quelli ne hanno bisogno. Scusi l'enfasi,
ma è così. È l'allarme di questa mattina, quello che stiamo lanciando questa mattina. Daniela, veramente un flash velocissimo.
Un flash. Ma secondo lei ha provato, dottor Blandini, a darsela una risposta perché queste leggi giacciono in Parlamento? Ce lo possiamo
guardi,
oltre a
certo,
dirci il problema, anche a capire cosa possiamo fare per bloccarle?
Ah, cosa possiamo fare? Da cittadini dobbiamo dire ai parlamentari che noi abbiamo eletto, spicciatevi. Questo da cittadini. Perché non passano? Guardi, io ero a Bruxelles con Nicola Piovani un anno e mezzo fa quando la direttiva europea passò per una manciata di voti e molti europarlamentari di tutti i paesi europei ci dissero: non avete idea le pressioni che abbiamo ricevuto,
anche perché
i soldi che ci hanno offerto, magari qualcuno li avrà pure presi. Per questo non passano.
È stato chiarissimo e loro hanno anche, come dire, lobbisti e non solo dalla loro parte. Ci scrive Fabio da Livorno che dice: lavoro nel settore fortunatamente a tempo indeterminato, il settore cultura e spettacolo produce molto più PIL rispetto a quello che riceve. In un paese come l'Italia serve sicuramente più investimenti nel settore, pensiamo a quanti turisti arrivano
in
Italia.
In questo momento però abbiamo la sanità che è prioritaria, perché poi senza salute non si può lavorare e quindi in nessun settore, neanche nello spettacolo.
Ma infatti è così.
Per questo dico, almeno fate le cose che costano zero, perché l'implementazione della direttiva costa zero, poi chi come me ha delle responsabilità, allora avremo la possibilità con una legge in mano
di
andare da Google e di dirgli: bello di mamma, che vuoi fare?
È chiaro,
perché
sennò
per questi signori vale sempre l'articolo quinto, chi c'ha i soldi in mano ha vinto e non è più consentibile,
no, esatto,
è un atto di giustizia.
Questo è uno dei lasciti di questo passaggio, perché veramente quei signori a cui lei citava, le OTT, le over the top, i grandi giganti californiani delle comunicazioni, saranno i grandi vincitori alla fine di questa situazione. Gaetano Blandini, grazie.
Grazie a voi e ai vostri radioascoltatori e grazie per quello che fate. È importante parlarne, ma poi è importante anche
agire,
fare pressioni da cittadini perché lo Stato faccia.
Infatti, grazie Gaetano Blandini.
Grazie a voi, grazie mille.
Il direttore generale della SIAE, che partendo dai dati, passando dalle iniziative che hanno preso e che potranno prendere, e poi arriva